Ben arrivati nel mio podcast, sono Monica Tiezzi ed oggi vi parlerò di narcisismo. Un disturbo che sembra in aumento nella nostra società, ma non facilmente definibile, un'etichetta spesso affibbiata superficialmente o al contrario un problema difficile da decifrare e diagnosticare. Parliamo di narcisismo con Silvia Codeluppi, psichiatra del servizio dipendenze patologiche dell'AUSL di Parma e con Chiara De Panfilis, professoressa associata in psichiatria dell'Università di Parma e medico dirigente dell'AUSL di Parma. Anzitutto, cosa si intende per narcisismo? Vi è un narcisismo sano che consiste in una condizione di equilibrio e stabilità relativamente all'autostima e all'amor proprio e che si manifesta per la capacità di esperire felicità per i propri successi e anche per quelli degli altri, per l'assenza di un'invidia distruttiva, premette Codeluppi. Il narcisismo patologico, invece, è ben diverso. In questo caso i bisogni di ammirazione e riconoscimento sono così intensi da rendere il soggetto completamente dipendente dall'approvazione altrui per regolare la propria autostima, chiarisce De Panfilis. Ogni comportamento degli individui affetti da narcisismo patologico è volto a ottenere la soddisfazione di questi bisogni o a prevenire la loro possibile frustrazione. Quando questi bisogni non vengono soddisfatti, queste persone non sanno più autoregolarsi. L'autostima crolla, le emozioni negative li sovrastano, le relazioni con gli altri diventano fonti di ferite e minacce costanti. Il narcisista patologico ha un senso di sé, vale a dire di chi lui o lei è, ipertrofico. Ha la convinzione o la fantasia di essere una persona speciale, dotata di poteri e capacità uniche. Tuttavia, questo senso di sé è estremamente fragile, oscilla continuamente in assenza di gratificazioni dall'esterno. Questo continuo bisogno di feedback dagli altri, tuttavia, è esso stesso fonte di sofferenza. Per il narcisista patologico, avvicinarsi davvero in modo autentico agli altri significa esporsi al pericolo potenziale di scoprire che gli altri hanno capacità e caratteristiche positive che lui non possiede. Ciò è intollerabile, in quanto rappresenta una minaccia al proprio senso di sé grandioso, ma fragile, spiega De Panfilis. Un funambolo dell'autostima. Quali sono le caratteristiche di un o una narcisista? Il narcisista, dice lo psichiatra Vittorio Lingiardi, vive braccato da cinque fiere: egocentrismo, rabbia, vergogna, insicurezza, invidia, aggiunge Codeluppi. Ha un'immagine di sé idealizzata e irraggiungibile e vive in un continuo confronto gerarchico con gli altri. O guarda in basso e svaluta e si sente invidiato, o guarda in alto e invidia e si sente sottovalutato. È un funambolo dell'autostima, come dice sempre Lingiardi. Si tratta di un equilibrio faticosissimo, dalla cui fatica il narcisista fugge, misconoscendo e annullando la propria fragilità, ma quindi anche la sua umanità. Un assunto che porta ad un terribile corollario. La patologia narcisistica ha le maggiori implicazioni sul piano relazionale. Il tu non esiste, non c'è riconoscimento dell'altro con i suoi bisogni e la sua alterità. Sono soggetti che hanno bisogno di ammirazione, poco empatici nelle relazioni interpersonali, ma che invece suscitano molta fascinazione, aggiunge Codeluppi. La mancanza di empatia. Anche se causano molta sofferenza in chi sta loro vicino, i narcisisti patologici sono le prime vittime di se stessi. Sono costretti a negare di poter dipendere dagli altri, di poter ricevere qualcosa di buono da loro. Non hanno quindi relazioni autentiche. È un conflitto insolubile e dolorosissimo. Gli altri sono tanto necessari per ottenere gratificazione quanto pericolosi, per la possibilità che siano migliori del paziente stesso, spiega De Pamphilis. In questo quadro le relazioni interpersonali sono gravemente compromesse. Questi pazienti, continua De Pamphilis, sono pervasi da intensa invidia per gli altri, non sanno riconoscere i bisogni e i sentimenti altrui. Gli altri non esistono come persone, ma solo come fonte di potenziale sostegno alla loro autostima. In questo senso sono eccessivamente attenti e sensibili alle reazioni degli altri, ma solo se queste sono rilevanti per sostenere il proprio senso di sé e la propria autostima, non perché interessati genuinamente a cosa gli altri provano o sentono. Overt e covert, lupi e agnelli. Si pensa solitamente al narcisista come a una persona arrogante, con un'alta opinione di sé, esuberante ed estroverso. Ma in realtà il narcisismo ha due facce. Overt, ossia la versione appena descritta, detta anche inconsapevole, e covert, meno conosciuta, più vulnerabile e ipervigile. La patologia narcisistica è molto eterogenea. Tipicamente si parla di manifestazioni grandiose e manifestazioni vulnerabili, dice De Pamphilis. La grandiosità narcisistica si caratterizza per fantasie di illimitato potere, superiorità e perfezionismo, sensazione che tutto sia dovuto e disinteresse per i bisogni e sentimenti altrui. L'atteggiamento verso gli altri può essere aggressivo, sprezzante, esibizionistico. La vulnerabilità narcisistica, invece, si caratterizza per esperienze di vuoto, apparente umiltà, invidia, rabbia, vergogna, ipersensibilità alle critiche, sfiducia interpersonale ed atteggiamenti di evitamento e ritiro sociale. Queste manifestazioni possono coesistere nello stesso paziente, che quindi può oscillare tra grandiosità e vulnerabilità, o possono caratterizzare diverse popolazioni di pazienti. Le cause. Si nasce o si diventa? Si nasce narcisisti o sono le esperienze dell'infanzia o certi traumi a causare il disturbo? La società attuale, in cui sono esaltate l'immagine, l'individualismo, l'egocentrismo e lo sfruttamento degli altri, promuove aspetti narcisisti patologici, risponde Codeluppi. Questo è verosimilmente all'origine di un aumento delle patologie narcisistiche. Oltre all'aspetto sociale, c'è quello biologico, cioè una vulnerabilità temperamentale, una predisposizione caratterizzata da un assetto neuronale più attento ai segnali che vengono dall'esterno. In mezzo a questi due fattori c'è l'ambiente di crescita e l'accudimento ricevuto. Se i genitori caricano il figlio o la figlia di aspettative narcisistiche, dovrai arrivare dove io non sono riuscito ad arrivare, o al contrario, di dimensioni svalutanti e invidiose, non potrai mai superarmi, inibiscono nel figlio la capacità di sviluppare un narcisismo sano, in cui ci sia un'integrazione tra fiducia nelle proprie risorse e spinta alla realizzazione personale, con la consapevolezza dei propri limiti e anche del contesto. Se il problema diventa pericoloso. Le difficoltà interpersonali dei narcisisti patologici sono tipicamente evidenti nelle relazioni sentimentali, quando ve ne sono, spiega De Pamphilis. I pazienti con narcisismo patologico possono scegliere un partner inferiore che garantisca loro una ammirazione costante, oppure un partner prestigioso che è utile perché può essere esibito come un trofeo. La mancanza di empatia e di interesse genuino nelle relazioni dei pazienti affetti da disturbo narcisistico di personalità causa intensa sofferenza in chi sta loro vicino. Di conseguenza, conclude De Pamphilis, le relazioni sono tipicamente di scarsa qualità e di ridotta durata. C'è poi la possibilità, altamente pericolosa, per quelle che vengono definite vittime dei narcisisti, che a loro volta necessitano di sostegno psicologico, di incappare in un narcisista maligno. La gamma dei narcisismi patologici arriva al narcisismo maligno, che implica manipolazione, sfruttamento interpersonale, a volte sadismo, fino alla vera e propria psicopatia, mette in guardia Codeluppi. Migliorare si può, ma il paziente non chiede aiuto. Se si possa guarire dal narcisismo e come, è tema dibattuto. Tutti i disturbi di personalità, compreso quello narcisistico, sono generalmente egosintonici. Le persone che ne soffrono tendono a percepirne i sintomi tipici come coerenti rispetto al loro modo di essere e dunque non problematici. I narcisisti non sempre arrivano a chiedere aiuto, se non in casi gravi, oppure perché consigliati dalle persone che stanno loro accanto. I sentimenti di disperazione, depressione, solitudine e di bassa autostima che possono caratterizzare alcune manifestazioni di vulnerabilità narcisistica sono invece fonte di estremo disagio e possono indurre i soggetti affetti a chiedere aiuto specialistico. Ma anche in questo caso, ciò non si associa alla piena consapevolezza di avere delle caratteristiche di personalità disfunzionali, dice De Pamphilis. La psichiatria aggiunge che i narcisisti patologici potrebbero comunque anche avere bisogno nel corso della vita di terapie psicofarmacologiche mirate ad alcuni sintomi, come i sintomi depressivi che possono tipicamente insorgere nella media età adulta. Quando qualcosa si incrina nell'impianto narcisistico trionfante, in genere per un fallimento esterno, lavorativo o amoroso, può emergere la sofferenza sotto la patologia di grandiosità e onnipotenza. A quel punto può comparire una fase depressiva, indicativa del fatto che il soggetto entra in contatto con la propria fragilità. È una fase dolorosa, ma feconda di cambiamenti, perché davvero la persona può ricostruire un'identità maggiormente autentica, aggiunge Codeluppi. Il trattamento d'elezione è quello psicoterapeutico. Esistono diversi modelli, da quello cognitivo-comportamentale a quelli ad orientamento psicodinamico. Sono Monica Tiezzi, grazie per essere stati con me in questo podcast.